grosso della Green Mass, inedite alleanze in un territorio siciliano. E il territorio siciliano in questione è tra Catania e Siracusa e Lentini, ed è dove sono nata e cresciuta, e dove sto tentando di portare avanti per il mio dottorato una ricerca sui comitati territoriali che lottano contro la realizzazione di impianti non voluti nei propri territori, impianti di solito di trattamento rifiuti, comunque impianti ritenuti dannosi o inutili. E in particolare mi interessa guardare a come all'aspetto della partecipazione, all'aspetto della decisionalità. In genere le lotte dei comitati di cui mi occupo vengono etichettate come lotte ambientaliste, quindi un'etichetta estremamente semplicistica che occulta la dimensione complessa in cui si muovono i comitati, e in particolare rispetto alla questione della partecipazione a me interessa sottolineare come non c'è tanto la richiesta di una appunto di una maggiore partecipazione, ma il tentativo di costruire dei nuovi spazi di decisionalità dal basso. E quindi mi interessa guardare a come i comitati possono, se riescono, trasformarsi in una sorta di nuovi istituti di democrazia diretta, in aperto contrasto a un sempre più progressivo accentramento dei poteri, quindi anche nell'ottica della diffusione dei poteri, per dirla con Zibecchi. Il caso studio della mia ricerca è il coordinamento per il territorio di Lentini, appunto, di cui io sono una militante. Quindi in questa ricerca il mio posizionamento è sicuramente più che interno. Ora, perché sono qua? Perché chiaramente tutto quello di cui si è parlato oggi e ieri è entrato nella vita del comitato di cui faccio parte e del comitato con cui faccio ricerca. Qualcosa di più o meno imprevisto, appunto la pandemia e soprattutto la sua gestione, ma già per fortuna, così sono ancora più sintetica, è stato detto molto sulla costruzione e criminalizzazione allo stesso tempo dell'etichetta di Novax, affibbiata a una variegata massa di persone che hanno scelto per motivi diversi e complessi di non vaccinarsi. Si è già parlato quindi di questa categoria come nemico pubblico, potremmo dire come capro espiatorio in quel processo di linciaggio fondatore di cui parlava René Girard, è necessario alla fondazione di un nuovo ordine sociale. In questo quadro, anche questo appunto è stato detto, dico velocemente, la scienza, la cosiddetta scienza viene rappresentata come qualcosa di lapidario, di certo, e chi semplicemente, chi ha scelto di non vaccinarsi viene riempito di complimenti, viene rappresentato come un codardo, come un vigliacco, come nel migliore dei casi come qualcuno che ha equivocato, qualcuno a cui la situazione è stata spiegata male, quindi l'opinione diversa non è contemplata, il dubbio non è contemplato, e non mi sembra un caso in un paese che sembra aver messo al bando la disciplina che più si adopera nella cura delle domande, che è la filosofia. Perché non credo sia un caso che quest'anno non sia stato finanziato neanche un PRIN presentato da filosofi, un progetto di rilevante interesse nazionale presentato da filosofi. Insomma, questo era preciso, non mi sembra un caso. Ora, il punto è che tutto questo è entrato nella vita del comitato. La mia ipotesi di partenza è che in questa situazione, in questo momento storico, lo Stato abbia bisogno di mettere in atto delle politiche escludenti per accrescere le proprie possibilità di controllo di fronte a una massa variegata, di fronte a una minaccia innanzitutto latente ma sicuramente crescente, rappresentata da una massa di persone, di donne, di uomini che con linguaggi e con motivi diversi attuano delle pratiche e producono dei discorsi più o meno consapevolmente anticapitalisti, e intendo con questo opposti ai modi di produzione e di riproduzione delle società capitalistiche. Il paradosso con cui titolo il mio intervento, che ho chiamato paradosso della Green Mass, è che parallelamente alla produzione di corpi trattati con il vaccino e di vite apparentemente pacificate, la pervasività delle restrizioni dello Stato sia uno dei motori principali per l'innesco di esistenze sfidanti ed eccentriche che coltivano il margine come luogo della riesistenza, della resistenza ma anche della ricostruzione della propria esistenza e che costruiscono territorio in risposta alle attuali modalità di governance escludenti e autoritarie. E quindi è questo quello che vorrei raccontarvi oggi, cioè di un inedito incontro che è stato possibile proprio per questa situazione storica che stiamo attraversando e che ha riguardato la vita del Comitato a partire dalla sua sede. Cioè con il clima di restrizioni praticamente tutti i comitati territoriali con cui io faccio ricerca hanno ingaggiato una lotta effettivamente per la propria esistenza, per sopravvivere nel territorio. Mi riferisco in particolare alla questione delle iniziative da portare avanti nel territorio. Ad esempio nel caso del nostro coordinamento, le assemblee fin dall'inizio della pandemia, del lockdown, sono sempre ruotate attorno a come portare avanti delle iniziative nel territorio senza creare dei momenti controproducenti. Chiaramente lì si è anche toccato il polso della capacità di forza che il Comitato riesce a mettere in campo e quindi si è iniziato a vivere in modo conflittuale la propria sede. Il Comitato ha una sede nel cuore del centro storico di Lentini e gli attivisti o militanti, anche su questo ora potrei aprire enormi discorsi ma non siamo qui per questo, i partecipanti al comitato hanno sentito l'urgenza e la necessità di uscire fuori dalla sede, ma è proprio in quel momento che un nuovo popolo ha iniziato ad avvicinarsi alla sede, proprio perché la sede è diventata uno spazio politico nuovo dove era possibile, in cui era possibile accedere senza il possesso del pass, quindi un posto dove incontrarsi, dove fare formazione, dove semplicemente accedere a momenti di svago per tutta quella categoria di persone non vaccinate che avevano quasi dall'oggi al domani visto chiusi quegli spazi fino ad allora attraversati quotidianamente. Ora cerco di stringere. Dunque, che cosa si ha prodotto tutto questo appunto? Che a un certo punto uno dei nuovi frequentatori della sede, però aspettate, vorrei riuscire a dire due parole in più su chi sono appunto questi nuovi frequentatori della sede del comitato, sono soggetti marginalizzati, la cui marginalità è stata accentuata in molti casi dalla gestione pandemica e che hanno visto appunto, come dicevo, nella sede non solo un nuovo luogo accogliente, una sponda, ma anche la possibilità del contatto con i militanti del comitato, una nuova possibilità organizzativa per mettere in pratica nuove visioni della propria vita, visioni che magari prima non avevano mai neanche elaborato in una parte e che altri invece adesso sentivano sempre più necessarie e urgenti. La sede, su impulso di uno di questi nuovi frequentatori, ha ospitato a febbraio un'assemblea che ha portato alla luce anche una serie di conflittualità più o meno latenti. Ad esempio c'è stato un attivista in particolare in quell'occasione che ha posto l'accento sul fatto che soltanto adesso, in questo clima di restrizioni, è emersa la difficoltà di poter esprimere la propria libertà di decisione e quindi che è emerso che la messa in crisi della libertà personale e della salute personale sembri contare più della messa in crisi della libertà e della salute collettiva su cui il comitato si spende da anni. Al di là di queste conflittualità, comunque con l'assemblea è stato un momento importante che è servito anche tramite il passaparola a far incontrare altre persone che perché non vaccinate hanno perso, stanno perdendo il lavoro, insomma tutti quegli spazi normalmente attraversati, e l'obiettivo era quello di metterli in contatto e permettere loro di anche mettere mettere sul piatto quali sono i desideri, le aspettative di ognuno rispetto al proprio futuro. Ed è emersa quasi sempre la volontà di avere un contatto con la terra, tanto che dopo quell'assemblea molti si sono organizzati per andare a cercare insieme delle terre da acquistare, alcune per viverci, altri per coltivarle, e si è iniziato ad elaborare anche un progetto di scuola alternativa a quella statale per quelle famiglie che non vogliono più portare i propri bambini a scuola. E, è sul piatto anche un progetto di banca del tempo, quindi un progetto che permette di scambiare servizi, competenze, tempo, senza far l'uso del denaro, anche perché, ripeto, molti hanno perso, appunto, avevano perso le loro possibilità di entrate economiche. Sì, 2 minuti, ho finito. Vorrei solo dire che, se volevo leggere una cosa, che tutta questa esperienza ho provato a leggerle, ho provato a leggerle tramite le lenti della precarietà e del territorio. Precarietà facendo riferimento in particolare ad Anna Tsing, che nel Fungo alla fine del mondo, questo testo, spiega che sempre più spesso sentiamo parlare di precarietà, la gente perde il lavoro, i delfini di fiume si estinguono e così via, però siamo spesso abituati a pensare alla precarietà, a questi fatti, come qualcosa che escono di scena in un mondo che funziona. E lei invece dice no, pensiamo alla precarietà come centrale, centrale nella nostra epoca, e dice che pensare attraverso la precarietà cambia l'analisi del sociale, e soprattutto pensare attraverso la precarietà permette di comprendere come nell'indeterminatezza la vita sia possibile. E questo incontro di cui vi ho parlato trova spazio proprio grazie a questa indeterminatezza, a questa precarietà. L'altro concetto, ovviamente concluso, con cui ho provato a guardare questo incontro è quello del territorio, rifacendomi tra gli altri a Bonesi o Magnaghi, e quindi territorio come insieme di luoghi, come rapporto dialogante tra abitanti e porzione di terra abitata, ma soprattutto, pensando a Zibecchi, come spazio liberato da relazioni di tipo gerarchiche, come un progetto collettivo. E penso che forse da questo incontro si è innescato un processo di costruzione del territorio. In sintesi, è vero che stiamo assistendo ad una messa in atto di politiche escludenti autoritarie, però è vero anche che proprio grazie a questo si stagliano all'orizzonte delle nuove possibilità di alleanza. Ho concluso, avrei detto molto di più. Grazie. Mi mette ansia quest'uomo, io non so, voglio dire.
Tocca a lui, grazie a Metis Bombaci. D'altronde Metis, con quel nome da dea greca, no? Dea della saggezza, della prudenza, dei buoni consigli, dell'intelligenza pratica, no? Ci voleva, grazie mille.